Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa nuova catechesi, la 29ª, la 15ª della seconda parte di Morale. Oggi vogliamo vedere l'ottavo comandamento. Ecco, abbiamo visto già che il quinto comandamento proibisce di nuocere alla vita del prossimo e il settimo proibisce di nuocere alla sua proprietà. Ma la vita e la proprietà non sono i soli beni dell'uomo, ve ne sono altri di non minore valore, cioè la verità, la custodia dei segreti, il buon nome e quindi anche l'onore sono considerati come beni del più grande valore, ai quali l'uomo ha diritto. Perciò, ecco, i teologi sono unanimi nel riconoscere che se l'ottavo comandamento proibisce direttamente la falsa testimonianza e la bugia, indirettamente proibisce di tradire i segreti e di offendere il buon nome e l'onore del prossimo. Per questo noi oggi vogliamo vedere proprio questo comandamento, i quattro diritti, quindi il diritto alla verità, quindi condannando la falsa testimonianza e la bugia, poi il diritto al segreto, quindi vietando di tradirlo, terzo il diritto alla reputazione, con proibite gli atti e persino i pensieri che possano nuocere, e cioè la diffamazione, le cui principali forme sono la calunnia, la maldicenza e la de delazione, e così anche i giudizi temerari. E poi il quarto, il diritto all'onore, quindi con il proibire l'ingiuria. Ecco, prima di parlare di questi diritti, vogliamo vedere la parte positiva del comandamento. Così come troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, dai numeri 2466 a 2474. Ovviamente, ecco, c'è una parte che dice che bisogna vivere nella verità. Ecco, 2465 dice: l'Antico Testamento lo attesta, Dio è sorgente di ogni verità, quindi la sua parola è verità, la sua legge è verità, la sua fedeltà dura per ogni generazione, poiché Dio è il verace, i membri del suo popolo sono chiamati a vivere nella verità. Poi ecco in Gesù Cristo, numero 2466, Gesù Cristo, la verità di Dio, si è manifestata interamente, pieno di grazia e di verità. Egli è la luce del mondo, egli è la verità. Chiunque crede in lui non rimane nelle tenebre. Il discepolo di Gesù rimane fedele alla sua parola per conoscere la verità che fa liberi e che santifica. Quindi seguire Gesù e vivere dello spirito di verità che il Padre manda nel suo nome e che guida alla verità tutta intera. Ai suoi discepoli Gesù insegna l'amore incondizionato della verità. Se è vostro parlare, sì, no, no. Ecco, l'uomo è naturalmente proteso alla verità e quindi anche il dovere di rispettarla e di attestarla. La verità in quanto rettitudine dell'agire e del parlare umano è detta veracità, sincerità o franchezza. Quindi la verità o veracità è la virtù che consiste nel mostrarsi veri nei propri atti e nell'affermare il vero nelle proprie parole, rifuggendo dalla doppiezza, dalla simulazione, dalla ipocrisia. E il discepolo di Cristo accetta di vivere nella verità, cioè nella semplicità di una vera, di una vita conforme all'esempio del Signore e rimanendo nella sua verità. E poi ecco, bisogna anche rendere testimonianza alla verità. Infatti, davanti a Pilato, Cristo proclama di essere venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Quindi il cristiano non deve vergognarsi della testimonianza da rendere al Signore. Quindi anche nelle situazioni in cui si richiede che si testimoni la fede, il cristiano ha il dovere di professarla senza equivoci. Pensiamo come hanno fatto i santi, pensiamo a San Paolo, no? Quindi davanti ai suoi giudici. Quindi il dovere dei cristiani, di prendere parte alla vita della Chiesa, li spinge ad agire come testimoni del Vangelo e degli obblighi che ne derivano. Tale testimonianza e trasmissione della fede in parole e in opere. Poi abbiamo la suprema testimonianza resa alla verità della fede attraverso il martirio. Quindi il martire è un testimone che arriva fino alla morte, quindi egli rende testimonianza a Cristo morto e risorto, al quale è unito dalla verità, quindi rende testimonianza alla verità della fede e della dottrina cristiana, e quindi affronta la morte con un atto di fortezza. Quindi ora passiamo quindi a ciò che offende la verità e quindi come bisogna difendere poi quei diritti che riguardano proprio la verità. Quindi per quanto riguarda la violazione del diritto alla verità abbiamo la falsa testimonianza e la bugia. Ecco, la falsa testimonianza è una deposizione contraria alla verità fatta davanti a un giudice col giuramento che si suol chiedere ai testimoni. Ecco, c'è l'intrinseca malizia, no? Che include in sé tre peccati. Quindi, primo, contro la verità, perché è una bugia. Secondo, contro la religione, perché è accompagnata a spergiuro. E poi terzo, contro la giustizia o verso l'accusato, se il falso testimone dice cose false che gli possono nuocere, o verso la società se cerca di far assolvere un colpevole. Quindi non è lecito portare una falsa testimonianza neppure in favore di un accusato. E poi non è soltanto proibito prodursi come falso testimonio, ma anche il subornare, cioè il cercare e produrre falsi testimoni. Quindi vi è l'obbligo di presentarsi come testimoni in tribunale quando l'autorità lo esige. Ovviamente bisogna fare delle eccezioni. Ecco, per i confessori, delle cose che conoscono per mezzo della confessione, che non possono mai rivelare. Per i parenti, padre, madre, fratelli e sorelle dell'accusato, come pure per i congiunti in primo grado. E anche per le persone che sono tenute al segreto professionale, come i medici, gli avvocati, i procuratori, i notai, eccetera. Ecco, poi contro, cioè come gravità, la gravità della falsa testimonianza si misura dal torto che si fa al prossimo. Perciò, come per il furto, non basta pentirsene, bisogna anche riparare il danno. Poi abbiamo la bugia, che cos'è? E mentire vuol dire esprimere con parole o con segni il contrario di ciò che si pensa, con l'intenzione di ingannare. Quindi si richiedono due condizioni perché vi sia la bugia. Quindi esprimere cose che non si pensano, ovvero o false. Perciò è possibile mentire dicendo cose vere e non mentire affermando cose false che si credono vere. e poi con l'intenzione di ingannare. Ecco, dire per esempio ad un fanciullo che arriva sempre in ritardo al catechismo: bravo, mi rallegro con te che sei sempre puntuale, quindi è un'ironia, quindi non è una bugia, perché non si inganna nessuno. Per quanto riguarda la specie, vi sono tre specie di bugie. C'è la bugia giocosa, quella ufficiosa e quella dannosa. La bugia giocosa, che si confonde molte volte con lo scherzo. Poi c'è la bugia ufficiosa, che si dice per rendere un servizio a sé e agli altri. Per esempio, sono le bugie degli scolari che cercano di scusare la loro pigrizia, quindi sono bugie di scusa. Mentre poi abbiamo la bugia dannosa, lo si dice con intenzione di nuocere al prossimo. Poi, naturalmente, poi con la bugia bisogna mettere anche l'ipocrisia, no? Che è una vera menzogna in atti. Cioè l'ipocrita, per esempio, ostenta la pietà, mentre la sua condotta smentisce le sue manifestazioni esteriori di religioni. La dissimulazione, che è a bella apposta, nasconde le verità che si dovrebbero dire. E poi ecco, vediamo anche ora la malizia. Ecco, la bugia è intrinsecamente cattiva, no? Perché è contraria alla natura umana e al bene della società. È contraria alla natura umana perché la parola è stata data all'uomo per esprimere, ecco, il suo pensiero. Dunque ci deve essere l'armonia tra l'una e l'altra, tra i sentimenti dell'anima e i segni esterni che li esprimono. E poi è contraria anche al bene della società, perché non è possibile nessun commercio umano se l'uomo non può fidarsi della parola del suo simile. Quindi l'uomo che vive in società ha dunque nel tempo stesso un diritto e il dovere, cioè il diritto di non essere ingannato e il dovere di non ingannare. Ecco, vedendo ora, quindi sotto il primo aspetto, no? In quanto il contrario alla natura umana, quindi la bugia è sempre una colpa. Considerata sotto l'altro aspetto, in quanto è contraria al bene della società, essa è tanto più grave quanto maggiore il danno che reca al prossimo e quando più questi ha diritto di conoscere la verità. Ecco, vediamo in pratica. Quindi abbiamo, ecco, per esempio, per quanto riguarda la bugia dannosa, no? Quella che porta a nuocere il prossimo, questo è frutto di odio, di invidia o di altro basso sentimento. Quindi questo è sempre colpa grave. Mentre la bugia ufficiosa, no, quella di scusa, generalmente è soltanto un peccato veniale. Tanto più la bugia, quindi questo naturalmente è peccato veniale, però dobbiamo anche stare attenti, vabbè, questo è peccato veniale, lo fa, cioè uno cerca anche di non commettere questi peccati veniali, però neanche si può esagerare, dice vabbè, ho detto questa bugia di scusa, ho fatto peccato mortale, no? Quindi un peccato veniale, come i bambini, no? Poi, mentre quella dannosa, abbiamo detto, è peccato perché tu vuoi nuocere un'altra persona. Mentre poi la bugia giocosa, quando lo dici per il scherzo, quindi lì non abbiamo malizia, quindi solo lo si fa per burla, no? O per gioco di società. Quindi in tal caso non ha il carattere di bugia, perché non inganna nessuno. Poi abbiamo detto che la bugia è intrinsecamente cattiva, però in alcuni casi è lecita se il dovere di dire la verità si trova in conflitto con un altro dovere di ordine superiore. Per esempio, noi abbiamo delle verità che non possiamo manifestare ad altri. Per esempio, se uno c'è cioè un aggressore che mi aggredisce ingiustamente, noi abbiamo anche il diritto di nascondere la verità se ne va di mezzo la nostra vita e se non abbiamo altro mezzo per liberarci. Ecco, non possiamo dire, beh, mo, ecco, c'è un soldato, si trova lì quella persona che tu cerchi, un mio familiare, no? Poi anche, per esempio, i sacerdoti, interrogati su cose che conoscono solo per mezzo della confessione. Noi sappiamo che il sacerdote è tenuto al vincolo, al sigillo sacramentale, quindi non può rivelare nulla, a costo anche della vita. Se no, se lo fa, fa un peccato gravissimo, un sacrilegio, anche alla scomunica, che può essere che è tolta solo dal Papa. Quindi non può assolutamente rivelare qualcosa della confessione. Quindi se lui dice il contrario di quello che è la verità, anche quando nel caso il silenzio venisse interpretato come un consenso. Quindi in quel caso, vedete, diciamo bugia, ma non può dire la verità in quel caso proprio perché non può manifestare ciò che lui ha avuto della confessione, cioè assolutamente il confessore è tenuto a non dire nulla e quindi può dire anche non lo so, ecco, di solito uno risolve tutti i problemi, no? Quindi non lo so, il sacerdote. Quindi in questo caso ecco, non c'è peccato. Ora vediamo proprio il segreto, ecco, e quindi come si viola. Quindi il segreto è una cosa conosciuta soltanto da una o poche persone e che non deve essere comunicata ad altri. Vi sono quattro specie di segreti, cioè il segreto sacramentale, il segreto naturale, il segreto promesso e il segreto commesso. Ecco, il segreto sacramentale imposto ai sacerdoti sopra le cose udite in confessione. Poi c'è il segreto naturale che deriva dalla natura delle cose, quindi chi conosce il posto dove altri hanno nascosto del denaro non può manifestarlo a un ladro. Poi il segreto promesso che obbliga per causa della promessa fatta di mantenerlo. Il segreto commesso, ossia confidato a una persona sotto la promessa espressa o tacita di non svelarlo. Quindi il segreto commesso poggia sopra la fiducia che una persona ha in un'altra per causa della stima che questa ha ispirato o della posizione che ha. In questo secondo caso il segreto si chiama anche segreto professionale, pensiamo ai medici, agli avvocati, eccetera. E quindi ecco c'è un dovere, c'è il dovere di mantenere i segreti. Quindi il segreto costituisce per cui che lo presiede un deposito sacro, perciò non è lecito manifestarlo ad altri. Quindi la discrezione è un dovere così rigoroso che scusa dalla bugia se non vi è altro mezzo per mantenere il segreto, come abbiamo detto prima. Quindi il segreto sacramentale è talmente grave che non è mai permesso violarlo, neppure quando fosse in pericolo della vita. Coloro che senza ragione violano un segreto naturale, un segreto commesso, commettono un peccato contro la giustizia, la cui gravità è proporzionata al danno recato al prossimo. Poi colui che senza motivo viola un segreto promesso pecca contro la giustizia o contro la fedeltà, perché viola la promessa fatta almeno in modo implicito. Ci sono, ecco, delle cause che permettono di rivelare il segreto. Quello sacramentale, non si, ripeto, non si può mai dire. Però per quanto riguarda quello naturale o commesso, abbiamo il bene pubblico, si può e si deve denunziare un traditore il cui nome vi fu rivelato sotto segreto. E anche la carità verso il prossimo, se hai saputo in segreto che si vuole incendiare la casa del tuo vicino, devi avvertirlo. Tanto più se si tratta della tua casa, hai diritto di prendere le tue precauzioni e di denunziare il colpevole. Ora vediamo la violazione di diritto al buon nome, ecco la cosiddetta diffamazione. Cioè, diffamare vuol dire nuocere ingiustamente al buon nome del prossimo. Ecco, quindi i mezzi quali sono che si adopera per diffamare sono la calunnia, la maldicenza o detrazione e la delazione. Ecco, la calunnia è attribuire a qualcuno un difetto che non ha o una colpa che non ha commessa. E quindi da questa definizione si vede che la calunnia è intrinsecamente cattiva perché è una bugia e un'ingiustizia verso il prossimo. Quindi essa è sempre proibita. Poi la maldicenza, il dire male o il cosiddetto mormorare, è scoprire senza motivo sufficiente le colpe o i difetti del prossimo. E quindi ci sono, ecco, le condizioni perché vi sia la maldicenza, cioè bisogna che si svelino colpe reali, ma nascoste. Perciò, se la colpa è pubblica, generalmente è lecito farla conoscere a coloro che la ignorano perché la persona in questione ha perduto il diritto alla sua reputazione. Non è dunque maldicenza parlare di un delitto per il quale il colpevole è stato condannato da una sentenza giudiziaria o di un fatto pubblicamente notorio. Però, ecco, se questo delitto fosse di antica data e il colpevole avesse recuperato la stima col pentimento e con la correzione dei suoi costumi, si peccherebbe almeno contro la carità se si riparlasse del passato. Poi perché vi sia la maldicenza bisogna in secondo luogo che si svelino le colpe del prossimo senza motivo sufficiente. È vero che con la maldicenza non si offende un innocente. Finché il delitto è segreto, il prossimo ha il diritto anche al suo buon nome e deve essere giudicato soltanto da Dio. Però ecco che qui vi sono dei casi nei quali le colpe del prossimo possono, anzi devono essere svelate. Per esempio quando è necessario il bene pubblico, no? Quindi bisogna avvertire l'autorità. Per esempio quando si tratta di affidare qualche incarico a chi ne è indegno. In certi casi in cui si tratta del bene privato, per esempio il bene dello stesso colpevole, si può parlare delle colpe di un fanciullo con i suoi genitori o superiori perché lo correggano. I beni di colui che rivela, se per esempio si è accusato di un delitto, il solo mezzo per discolparsi è quello di rivelare il vero colpevole. E poi il bene del prossimo, è permesso dare informazioni, benché sfavorevoli, quando si è interrogate persone che hanno un certo diritto di conoscerle, no? Poi abbiamo la delazione. La delazione consiste nel far conoscere gli atti, le parole, i sentimenti, i difetti di una persona a un'altra, con lo scopo di farle perdere il credito. E quindi da questo possiamo capire che la delazione ha sempre un fine cattivo, no? Circa la gravità della diffamazione dipende dai mezzi che si adopera e il danno che porta. Per esempio, dai mezzi che adopera, a parità di condizione, la calunnia è più grave che la maldicenza, perché contiene sempre una menzogna. Dal danno che porta, ora l'importanza del danno deriva dal difetto svelato. Per esempio, una cosa è accusare uno di pigrizia, che è meno grave che accusarlo di furto o di immoralità. Poi, dalla persona che si diffama circa la sua dignità, integrità e reputazione dalla persona diffamatore. Quindi la diffamazione è più creduta se è fatta da persona seria e riservata e dal numero, dalle qualità delle persone che sentono la diffamazione. Quindi pensiamo ora ai mezzi di comunicazione sociale, quindi questo è un problema. Infatti nel Catechismo della Chiesa Cattolica richiama proprio questo, no? Di evitare proprio questo. E rimando poi al Catechismo della Chiesa Cattolica. E quindi sono colpevoli di ingiustizia non soltanto i diffamatori, ma anche quelli che cooperano alla diffamazione o provocando le loro domande o incoraggiandole con la loro approvazione, anche non impedendolo quando hanno il dovere di farlo, pensiamo ai superiori verso i sudditi. E coloro che ne godono senza cooperarvi formalmente peccano contro la carità. E poi c'è il dovere di riparare, quindi il diffamatore è obbligato in coscienza a riparare all'ingiustizia commessa, così riguardo alla reputazione torta senza legittima ragione, come riguardo al danno che ne seguì. Ecco, la calunnia si ripara facilmente perché basta ritrattare ciò che si è detto e dichiarare di aver detto il falso. Mentre, per quanto riguarda la mormorazione, non è altrettanto semplice. Egli non può dire di essersi ingannato perché il male da lui divulgato esiste realmente. Quindi il solo mezzo per lui possibile riparare, benché in misura spesso incompleta, è di dire che è stato ingiusto e di adoperarsi quando può a restituire la stima a colui che ne fu ingiustamente privato. Poi, in quanto alla delazione, bisogna vedere di che natura e quindi di che natura è applicare i principi che si sono dati per la calunnia e per la maldicenza. Poi, sotto l'aspetto del danno, molte volte è difficile giudicare la misura del danno recato. Se è possibile valutarlo, almeno in modo approssimativo, si è tenuti a ripararlo per intero. Così chi ha fatto perdere a un operaio l'impiego e il salario deve restituirgli una somma equivalente al danno che gli ha recato. E ora vediamo il diritto all'onore. Ecco, c'è la violazione con il giudizio temerario e l'ingiuria. Il giudizio temerario è quando si giudica temeramente credere senza ragione sufficiente che una persona abbia detto o fatto qualcosa di male, perché abbia questo o quel difetto. Quindi il giudizio temerario è un assenso fermo della mente, quindi esso si distingue dal dubbio, col quale si sospende il giudizio, dal sospetto che tende piuttosto a credere in male, dall'opinione che crede al male senza però escludere la possibilità contraria. Mentre con il giudizio, tu ti fai proprio un giudizio certo, no? Però temerario, che non ha nessun fondamento. Quindi praticamente il giudizio temerario in materia grave è fondato soltanto su ragioni leggere e insufficienti, peccato mortale, perché è un'ingiustizia grave, va contro la stima cui ha diritto ogni persona, quando la sua malvagità non è flagrante. Bisogna però eccettuare da questa regola i genitori, i maestri, i superiori, che per dovere del loro Stato sono obbligati a prevedere il male per impedirlo. Quindi il dubbio, il sospetto e l'opinione temeraria sono colpe veniali, eccetto che non siano in materia gravissima e senza nessun fondamento. Ecco, poi l'ingiuria o contumelia è un'offesa ingiusta fatta al prossimo in sua presenza o con parole o con atti. E quindi ogni uomo, per la sola sua dignità umana, ha diritto all'onore, cioè a certi segni esteriori di rispetto, e dunque proibito di cercare di toglierlo. Quindi l'onore si può offendere positivamente con parole o atti che esprimono il disprezzo, o negativamente con omissioni volontarie, colpevoli, per esempio quando non si saluta una persona in circostanze in cui la convenienza e la deferenza ne farebbero un dovere. Ecco, all'ingiuria si unisce la calunnia quando si accusa una persona di cose false, e le si unisce la maldicenza quando pubblicamente le si rimproverano le sue colpe e i suoi difetti occulti. Ecco, circa la gravità, ecco, questa si misura dalla dignità della persona offesa e dalla gravità dell'ingiuria, e dalla qualità della persona che ingiuria. L'ingiuria di un maleducato non ha evidentemente lo stesso carattere di gravità dal danno che reca all'offeso. Poi c'è naturalmente anche il dovere di riparare, quindi chi ha fatto un'ingiuria è obbligato a ripararla, quindi deve restituire l'onore con segni di stima e riparare il danno che ne è seguito. Siamo già alla fine, quindi poi non possiamo vedere, quindi lascio a voi la lettura di altri numeri che trovate sul Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, che riguarda poi i mezzi di comunicazione sociale e poi la verità circa la bellezza e l'arte sacra. Quindi noi troviamo questi numeri dal 2464 al 2513. Quindi al Catechismo della Chiesa Cattolica, poi anche il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica dei numeri 521-526, e poi ancora il Catechismo di San Pio X in alcuni numeri 206 a 208. Ecco, quindi abbiamo finito questo importante comandamento, c'è il richiamo quindi a dire la verità. Naturalmente quella verità che uno poi deve testimoniare, no? Però abbiamo visto anche i segreti, bisogna stare attenti senza violare i segreti. Poi anche per giudicare il prossimo, ecco, stiamo attenti. Gesù dice non giudicare, non sarete giudicati, non dare ascolto ai calunniatori e ai mormoratori. E poi anche rispettiamo anche nei nostri pensieri la reputazione del prossimo, quindi interpretiamo sempre in modo positivo la condotta e non sospettiamo male delle sue intenzioni. Quindi soltanto naturalmente poi i superiori devono stare attenti, per esempio i genitori, i maestri, i superiori hanno questo diritto sopra i dipendenti. Ecco, chiediamo alla Madonna la grazia di aiutarci quindi a vivere sempre nella verità, quindi a seguire Gesù che è la via, verità e vita, e di testimoniarla sempre al mondo. E con la verità, ecco, poi si attirano, ecco, anche tante anime. Grazie, Ave Maria, vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento, ecco, per la prossima catechesi. Grazie e Ave Maria.